grazie. Passiamo al punto 13, proposta numero 63, adozione regolamento edilizio comunale. Dunque,
l'emendamento relativo.
Io non so se qui non ne possiamo, non possiamo dire
tutti.
No.
Okay. Vabbè, diamoglielo subito. Allora, intanto relativamente il punto 13 ora sarà distribuito ai consiglieri un emendamento a firma dei consiglieri Leonardi, Petrangeli, Bizzò, Gavetti, Bigliocchi, Ubertini, Grillo e Volpicelli.
Forse potresti anche dire che sono arrivati altri emendamenti nel frattempo, anche alle delibere 11. Tanto glielo diciamo, no? Glielo diciamo anche che sono arrivati emendamenti anche a 11 e 12, che li consegniamo.
Sì, hanno chiesto anche la distribuzione, quindi.
Diciamo che siamo arrivati anche gli altri, no?
Ci sono anche altri emendamenti.
Alla delibera consigliare numero 11.
Ma che leggo che distribuiamo, che facciamo di rappresentare tutti. Adesso tu mi devi dire però che cosa devo dire prima di dare la parola a.
Adesso tu devi dire che sono pervenuti
premendamenti.
Sulla proposta di delibera consigliare numero 11. Sulla proposta di delibera consigliare numero 12 e sulla delibera, la proposta di delibera che ho lui, che adesso sei
la 63.
Certo.
Detto ciò,
le stiamo distribuendo. Detto ciò, esiste una pregiudiziale, diciamo così, tecnica, no? Che sta a me valutare.
E io ti passo la parola.
No,
vabbè, intanto lo dico,
mangiamo.
Mangiamo che
sì.
Aspetta, io ti ripeto, ti dico. No, no, io. Tuttavia c'è una presunzione di.
Tuttavia.
Allora, colleghi, gli emendamenti presentati sempre a firma dei colleghi d'opposizione alla proposta di deliberazione numero 11, 12 e 63 sono stati dunque distribuiti, sussistendo una pregiudiziale di carattere tecnico. Lascio la parola alla dottoressa Salvi.
Sì, diciamo che letta la richiesta di emendamento sulla proposta di delibera numero 63 del 2025 e da un confronto poi avvenuto anche con i colleghi di Giambattista e Pezzotti e ritenuta la stessa di valenza amministrativo-contabile, che comporta quindi un'ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 35,5 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, questo emendamento non può essere votato.
Prego, consigliere Vassallo.
Sì, mi dice di quale contabilmente dove pesa. Grazie.
Magari. Allora, il regolamento parla.
No, lo conosco il regolamento. Dove
sì,
pesa contabilmente?
La domanda è, quindi rispondo. No, no, la rispondo io perché la pregiudiziale è al vice segretario. Quindi il regolamento al comma 5, all'articolo 35,5 dice che non soltanto l'emendamento deve avere una valenza contabile, amministrativo contabile, ma amministrativo e o contabile. Quindi, siccome è rilevato che questo emendamento ha una valenza di carattere amministrativo, non può essere messo a votazione.
Ma mi scusi, noi non è, questo è un emendamento che è su un atto deliberativo, è stato presentato, non ha una valenza contabile perché non c'è un aumento di spesa. Non ho capito amministrativamente dove è, se lei ce lo spiega, perché. Questo fatto pure, assessore e sindaco, io mi rivolgo anche alla maggioranza, potete anche non votarlo, ma vi rendete conto, intanto questi emendamenti, lo sa benissimo l'assessore, sono gli stessi che gli abbiamo dati, e lo sa il presidente Ramagogi, che gli abbiamo dati 5 mesi fa, e 2 o 3 mesi fa. scusate, voi vi mettete su una posizione. Io non ho mai visto, da quando faccio politica, una situazione del genere. Non solo, una cosa del genere è ridicola politicamente, perché uno che chiede, massimo, una sospensione 10 minuti, abbiamo fatto i 7 emendamenti, dice guarda, 7 questi non possiamo farli, ma 2 sì. Ma questa arroganza vi porta a portare a una esasperazione nei rapporti fra i consiglieri, l'assessore e la maggioranza. Perché giocate su una relazione che verificheremo, quella della vice segretaria, no? Che non ha senso, perché economicamente non pesa assolutamente, perché i pareri economico questo non serviva, perché non c'è valenza economica, si modificano alcuni articoli del regolamento edilizio. Punto. Non è che si aumenta la spesa, primo. Secondo, amministrativamente sono forzature che fate ridere, potete farla, votate, ma io penso che il confronto, se uno scrive una cosa è giusta, è valutata e si apre una discussione e non la condividete, ma stroncare i rapporti fra i consiglieri comunali, minoranza e voi è un rapporto che non vi fa onore.
Grazie consigliere Vassallo. Assessore Rosidani, a lei la parola per la relazione sul punto.
Cioè non è ammessi al
14. Abbiamo il parere contrario della segretaria.
Ora aggiungeremo alla segretaria.
Come?
Comunque prendiamo atto. Presidente.
C'è il parere negativo della segretaria generale. Come? Bizzoga lì. No, non ho capito che diceva.
Vi posso leggere il punto proprio del regolamento. In ogni caso, quindi all'articolo 35, presentazioni di ordini del giorno e degli emendamenti, in ogni caso non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e o contabile e comportino quindi la necessità di un'ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo. Quindi, siccome dal confronto amministrativa.
Chi lo fa questo parere? Scusi segretaria. Chi lo fa? Qual è il dirigente?
Il dirigente deputato ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267 del 2000,
parte?
Ovvero il dirigente tecnico, cioè il dirigente dell'urbanistica.
Cioè l'urbanistica sta qui e dà un parere. Qual è il problema?
Non può essere posto in votazione, è quello.
Ma deve dare un parere negativo, non lo può scrivere lei. Io accetto il parere negativo del dirigente, no? Ma deve firmarlo il parere negativo, non è che lo dice lei,
mi scusi,
perché gli emendamenti ce l'ha avuti.
Mi
io
scusi,
non rispetto il parere negativo, voi state giocando col fuoco.
Mi scusi consigliere, questa è una pregiudiziale di carattere procedimentale proprio. Va bene.
Assessore Rosidani, prego.
Proprio roba d'altro mondo, nessuno respira.
Eccoci. Buon pomeriggio, grazie Presidente. Suppongo, come ricordava il consigliere Vassallo, che attorno al regolamento edilizio si siano consumate diverse commissioni. Credo di poter affermare che diverse sollecitazioni che il consigliere proprio aveva mandato almeno su una parte del regolamento edilizio sono state valutate chiaramente dal dirigente, alcune sono state inserite o modificate.
Ma noi non le conosciamo però, perché non ci sono state date. È un fatto positivo, grazie assessore, però io non conosco quale articolo, perché può darsi che questi articoli noi non li carichiamo, non sappiamo, cioè non è che allora, la segretaria dove è andato per fare andare la segretaria?
Consigliere, senza alcuna volontà di polemica, però le è stata trasmessa la risposta a marzo.
No, guarda, a me non mi è arrivato nulla. le dico, non mi è arrivato nulla. Sono gli emendamenti pagati dei tre articoli. Noi non abbiamo nulla.
È arrivata a commissione, quindi.
Io mica so a commissione. La commissione sarà il presidente, ma sicuramente non l'avrà vista neanche lui. Perché mica ci avrà.
Nel dettaglio rispetto alla sua dettagliata.
Sì, ma allora precisiamo.
Sì.
Vedete, segretaria? Cioè, adesso è stato modificato un regolamento e abbiamo discusso in commissione, che io non conosco cosa è stato modificato nell'atto deliberativo, però un fatto positivo, puoi sapere, non è che mi soffermo,
no,
andiamo avanti, però le fa capire, segretaria, che non funziona, perché la delibera che stiamo discutendo io non la conosco, dovrebbe essere ritirata se lei è così precisa, perché non sappiamo quali articoli sono stati modificati, vorrei sapere che ne pensa.
Glielo dico voi, di più quali sono stati modificati.
Credo che sia agli atti a disposizione di tutti i consiglieri il regolamento così come modificato in commissione. La versione definitiva, voglio dire.
Non ce l'ho, perché io rivivo così brava, dottoressa Servaggi. Sì, ma infatti.
Passallo.
No, non c'è.
Passallo.
Il regolamento.
Passallo, non c'era lei alla commissione quando abbiamo fatto la seconda
la seconda commissione.
Lei non c'era, era assente.
Sì, io so parlare dell'atto deliberativo.
Siccome nella convocazione della commissione avevamo mandato anche quello che discutevamo, lei in commissione non c'era.
Non è un problema, io faccio il consigliere.
No, lei è un problema, non è che
no,
è un problema.
Io mi devi dare all'ordine del giorno che oggi.
Io
allora abbiate pazienza, siccome mi pare che
Presidente, no, è una cosa di legittimità. Allora, quando io ho convocato la commissione, ci sono stati mandati tutti i documenti, tra cui anche il nuovo regolamento.
No, non è no.
Allora, per favore, intanto questo si può verificare.
Non è vero. Il regolamento non mi è arrivato.
Allora, consigliere,
che poi
la dottoressa Servaggi ha inviato la documentazione a tutti i consiglieri, a tutti. E questo è facilmente verificabile anche perché c'è l'accettazione e la consegna della PEC. Consigliere, però par strano che solo a lei non sia arrivato. Cerchiamo di capire anche qualora ci fosse un problema che sarebbe solo di carattere tecnico. Se fosse. Dunque, la dottoressa.
Il regolamento allegato alla delibera di convocazione, quindi all'atto del Consiglio Comunale, è stato, laddove i punti e le osservazioni siano state recepite dagli uffici e considerate recepibili, è stato modificato, quindi ciò che voi avete nella convocazione per il Consiglio Comunale è il regolamento così come è stato modificato nelle commissioni, nelle due o tre, non mi ricordo, commissioni. Ma le dico perché? Perché la trasmissione alla commissione rispetto alle sue osservazioni è stata trasmessa,
ma perché i regolamenti passando per la commissione obbligatoriamente, dovendo spedire tutto l'iter, è evidente che questa parte è stata già discussa durante i lavori della commissione.
Io leggo qui la nota di trasmissione il 16 marzo 2016,
che la commissione la potevo pure discutere, io l'atto non c'ho.
È stato trasmesso.
Io ho scaricato questa, io ho scaricato solo questa.
No, però è stato inoltrato a tutti i consiglieri, perché abbiamo la relata da parte della dottoressa Servaggi con l'accettazione e la consegna della documentazione. Ma che può succedere? Sono mail, quindi qualcosa, ma c'è la relata delle consegne. Assessore Rossitani.
L'ho precisato semplicemente per chiarire che non c'è volontà di sottrarsi al confronto, proprio e oltretutto per la natura regolamentatoria dell'atto che noi andiamo ad approvare oggi. Tanto che ciò che mi preme in primis sottolineare di quest'atto non è tanto il contenuto, su alcuni dei quali poi mi soffermerò successivamente, ma quanto il metodo con cui è stato portato a compimento un lavoro enorme da parte degli uffici e non solo. Cioè la storia di questo regolamento edilizio, basterebbe semplicemente dire che l'ultimo regolamento edilizio è del 1978, quindi è più vecchio di chi vi parla, di un anno, per capire qual è la portata del lavoro per adeguare il regolamento edilizio che andiamo ad approvare alle tante leggi nazionali, regionali e comunali che si sono succedute in questi 47 anni. Il lavoro che inizia con una bozza che l'architetto Grillo consegna al sottoscritto, il sottoscritto dà input al dirigente, confrontandosi con il dirigente e con l'architetto Grillo, di iniziare questo lavoro. Faccio un plauso al dirigente, ai funzionari e all'ufficio intero, perché si è creato un gruppo di lavoro intersettoriale all'interno dello stesso settore, quindi che ha coinvolto i funzionari dell'edilizia, i funzionari della vigilanza, ha coinvolto anche dipendenti tecnici non funzionari, ognuno di loro ha portato all'interno di questo documento la propria esperienza sul campo, che molto spesso vale molto più dello studio teorico a monte rispetto ad un regolamento. Dopodiché, quindi, un lavoro che è durato mesi, un lavoro che poi è stato sottoposto, come riportato anche in delibera, agli ordini professionali, e non soltanto ai direttivi e al presidente degli ordini professionali, ma hanno partecipato a diverse riunioni diversi tecnici degli ordini degli ingegneri, dei periti, degli architetti e dei geometri. Ognuno ha dato il proprio contributo. Io credo che sia importante sottolineare proprio questo come metodologia di lavoro, come volontà, sì, magari di perdere, o quanto di perdere, in realtà di guadagnare nella qualità, ma di dedicare più tempo a questo lavoro, proprio perché, e a questo regolamento, proprio perché non è semplice poi metterci le mani di nuovo. Io credo che l'allineamento sia una delle caratteristiche fondamentali di questo regolamento, allineamento fra le norme nazionali, fra le norme regionali e le norme comunali. Ad esempio, per citarne una che è fondamentale, è l'allineamento fra le definizioni che il 380 dà delle destinazioni d'uso e le definizioni che le nostre NTA all'articolo 21 danno rispetto alle destinazioni d'uso possibili all'interno del comune. Il lavoro che è stato fatto dagli uffici è quello di far entrare, rispetto alle 5 definizioni di destinazione d'uso che ci dà il 380, far equiparare le nostre destinazioni d'uso all'interno delle 5 categorie che ci dà la norma nazionale, così da poter verificare con molta più facilità se il cambio di destinazione d'uso è di carattere e assume un carattere di prevalenza in un senso o in un altro, perché questo cambia la procedura, cioè se si passa da una destinazione d'uso dalla 4 alla 5 del 380 è un cambio sostanziale. Quando si equiparano le nostre quasi 30 destinazioni d'uso all'interno di quelle 5 e c'è una procedura, quando è di carattere sostanziale, procedura più semplice quando non è di carattere sostanziale, il che vuol dire quindi allineare il nostro regolamento, ad esempio, al 380, alle definizioni delle destinazioni d'uso, ma non solo, il lavoro di allineamento e chiarezza che è stata fatta sulle definizioni edilizie, quanto tempo e quante pratiche, seppur semplici, si sono incagliate, hanno perso l'utenza, i cittadini, hanno perso i tecnici, perso tanto tempo proprio perché non erano allineate le definizioni del pergolato piuttosto che del sottotetto, piuttosto che di altre caratteristiche edilizie che appunto si pongono in essere, i cittadini pongono in essere. In questo regolamento edilizio c'è una chiarezza, definizione per definizione, cosa si intende per ogni tipologia di intervento edilizio, e ancora si interviene sulle altezze minime dei locali commerciali, questo interesserà molto il centro storico, equiparando la altezza minima del locale commerciale a quella residenziale, cioè portandola da 3,20 m a 2,70 m, cosa che chiaramente era figlia di impianti ad esempio di areazione, perché sapete che le altezze minime, come gli spazi aeroilluminanti, sono determinate anche da un parere importante di salubrità dei locali da parte della ASL. Chiaramente nel 1978 non avevamo i sistemi di areazione, di condizionatura e di adeguamento climatico che oggi abbiamo. In ragione di questo, questo regolamento prevede appunto questo abbassamento dell'altezza minima per i locali commerciali. Credo che ne beneficeranno alcuni locali e molti locali del centro storico, che attualmente non potevano essere utilizzati e destinati appunto ad attività commerciali. E ancora una cosa che ci tengo a sottolineare, è presente in questo regolamento, che pur recepisce le norme nazionali e regionali, è l'attenzione che si è voluta dare per esempio sulle aree verdi, alla disabilità e all'accessibilità delle aree verdi. Troverete nel regolamento edilizio un passaggio esplicito e specifico sulla percorribilità dei camminamenti all'interno delle aree verdi comunali. Vi ricordate quando fu inaugurato il parco dello sport di via Duprete Seitere, le polemiche rispetto alla possibilità o meno per un portatore di handicap di percorrere autonomamente quei vialetti? In questo regolamento si fa espressa riferimento a una pavimentazione compatta che permetta anche al disabile di accedere e fruire dell'area verde. Altrettanto lo si fa per i non vedenti, prevedendo nelle aree verdi, definendo le aree verdi e prevedendo l'installazione di camminamenti, di appunto percorsi che sappiano guidare anche i non videnti nelle nostre aree verdi. Credo che questo sia un segnale di civiltà e di buonsenso nel nostro regolamento e soprattutto nella gestione futura delle nostre aree verdi. Altro elemento contenutistico che tengo a sottolineare e a precisare è questa spinta importante verso l'utilizzo, nella presentazione delle pratiche, del formato digitale. Sappiamo quanto il nostro archivio subisce rallentamenti, gli uffici, rispetto ad un archivio che è totalmente cartaceo e che è enorme da poter gestire. Invitare i tecnici a predisporre le pratiche attraverso lo sportello unico dell'edilizia in formato digitale credo sia un buon servizio anche per chi dovrà ritrovare quelle pratiche fra qualche anno rispetto a quelle che oggi, al procedimento che invece è oggi prettamente analogico. Definirlo analogico è un eufemismo, diciamo fisico proprio nel vero termine della parola. Quindi alcune importanti innovazioni, alcune attenzioni in particolare al decoro urbano. Troverete in questo regolamento edilizio finalmente una definizione per le insegne dei locali commerciali, in particolare sul Terminillo e nel centro storico, che diventano più stringenti rispetto alla possibilità di esporre insegne sia commerciali che pubblicitari. Chiaramente questo verrà ripreso poi nel redigendo piano della pubblicità, che chiaramente entrerà ancora di più nello specifico, rispettando quanto è contenuto all'interno del regolamento edilizio. Quindi decoro, transizione digitale, attenzione alle disabilità nelle aree verdi e una chiarezza, maggior chiarezza per le definizioni edilizie e per i cambi di destinazione d'uso. Ultimo ma non ultimo, la possibilità per i locali ante 83 di avere e ad acquisire l'agibilità in assenza di collaudo. Noi sappiamo che la norma antisismica è una norma appunto del 1983, chiaramente edifici e fabbricati costruiti antecedentemente alla norma dell'83, che obbliga appunto a rispettare alcuni parametri che ne definiscono poi come conseguenza l'agibilità. Questo in passato comportava conflitti fra gli uffici, i tecnici e quindi i cittadini. Noi, anticipando quanto poi normato dal genio civile stesso, consentiamo agli edifici e ai fabbricati costruiti ante 83 di acquisire una agibilità con una dichiarazione asseverata del tecnico che appunto espita e compila la pratica edilizia o di cambio di destinazione d'uso. Ripeto, questa tipologia, questa formula è stata successivamente ripresa, e questo ci conforta, dal genio civile, che prevede, che ha previsto successivamente più o meno la stessa normativa. Quindi un metodo assolutamente aperto e condiviso, non solo con gli uffici, non solo con gli ordini, ma anche con l'amministrazione. Diverse sono state le commissioni che abbiamo svolto in confronto continuo con le parti politiche sul regolamento edilizio, tanto che in parte abbiamo recepito alcune modifiche, altre spiegando perché tecnicamente non erano recepibili da parte degli uffici, sono state inserite nel testo definitivo che noi portiamo ad approvazione, approvazione che non necessiterà della trasmissione, quindi della successiva approvazione della Regione Lazio, in virtù di quella convenzione urbanistica e di quelle deleghe che proprio la Regione Lazio ha riconosciuto ai comuni capoluogo della Regione e quindi anche al Comune di Rieti, primo nella Regione Lazio a sottoscrivere la convenzione con la Regione, che demanda e delega al Comune e all'amministrazione comunale e al Consiglio comunale l'approvazione di strumenti importanti come il regolamento edilizio, di pianificazione e soprattutto che entrano nella vita e nelle esigenze quotidiane, direi, dei cittadini e dei tanti tecnici che si devono confrontare quotidianamente lato amministrazione e lato cittadini. Quindi con questo concludo questa mia introduzione, mi riservo chiaramente eventualmente di replicare ad interventi e di approfondire, qualora necessario, alcuni punti, e quindi ringrazio il Presidente per la parola.
Grazie Assessore. Ci sono colleghi che desiderano intervenire? Prego, consigliere. Allora, consigliere Vassallo e poi la consigliera Leonardi. Prego, consigliere.
Ma non riesco, poi vedrò l'atto finale, di quali emendamenti sono stati approvati e inseriti. Rimane un'amarezza di come vengono gestito il Consiglio Comunale da parte di alcuni dirigenti. Comunque questo lo vedremo negli atti che saranno prodotti, dove è stata sollevata questa questione, vedremo. Però siccome parto proprio dall'ultima frase che ha detto l'assessore ci dice che questa atto deliberativo non va in regione per via della legge 29, no? Però noi avevamo sicuramente allora recepito il nostro emendamento dove dicevamo che con la delibera della giunta, che con deliberazione della giunta regionale 19/243/17, dove è stata recepita, no, si intende il seguente capoverso: si dà atto espressamente che l'adozione del regolamento, quello che dice lei, edilizio comunale, vi compreso il ricepimento delle definizioni uniformi e delle disposizioni di dettaglio, non comporta in alcun caso la modifica, l'incremento e la deroga delle disposizioni di dettaglio, non comporta in alcun caso la modifica e l'incremento della deroga delle previsioni dimensionali, gli indici urbanistici edilizi, dei parametri insediativi e del carico urbanistico stabiliti dalle vigenti norme piano regolatore e delle norme tecniche di attuazione, che mantengono assoluta prevalenza gerarchica in questo caso di contrasto. Questo lo può dichiarare? Perché se dichiara questo vuol dire che lei ha detto che... No, che c'entra lei? La deve dichiarare la politica. Cioè che questo regolamento non modifica le norme tecniche, il piano regolatore, i dimensionamenti e tutto. Vuol dire che non va a toccare le norme tecniche, tranne quelle che tra poco modificheremo, e ci stanno altri due punti all'ordine del giorno.
Prego. Grazie, consigliere Vassallo. È iscritta la consigliera Leonardi. Solo per dichiarazione di voto? Allora, se lei fa solo dichiarazione di voto, facciamo rispondere l'assessore Rositani. Se non ci sono altri colleghi che desiderano intervenire...
La risposta è molto semplice. Il regolamento edilizio non può modificare le norme tecniche di attuazione del piano regolatore.
Benissimo, a verbale questo, segretario.
È tutto a verbale, è tutto registrato.
No, io chiedo che venga scritto nell'atto del...
No, consigliere, allora guardi, chiediamo di parlare al microfono, proprio perché viene tutto verbalizzato. No, lei adesso l'ha spento. No, ma in realtà non era rivolta a lei, le dicevo che non c'è bisogno di verbalizzare, perché tutto ciò che diciamo... No, ma io le stavo dicendo, è verbalizzata d'ufficio, perché...
No, non è d'ufficio, perché quando si
intervista... No. Allora, scusate... Allora, un secondo solo, colleghi, abbiate pazienza, sono 6 ore che siamo tutti qui. Ascoltiamo la dottoressa Salvi, per favore, grazie.
Potete ripetere, così facciamo proprio una trascrizione letterale.
Prego. Assessore, una volta sola? Prima una volta sola?
Leggermente.
Aspetti un secondo.
Ecco.
Perfetto, prego.
Ripeto più lentamente. Il regolamento edilizio non può modificare le norme tecniche d'attuazione del PRC, del piano regolatore o della variante generale, che è quella che noi abbiamo.
Ripeteva.
Del piano regolatore.
Allora, poiché la consigliera Leonardi deve intervenire solo per dichiarazione di voti, non avendo altri colleghi iscritti a parlare, chiedo all'assessore Rositani dunque di... Sì, no, però dicevo, se non ci sono interventi solo per dichiarazione, diamo modo all'assessore dunque di completare la sua... va bene? No, se no... Prima della dichiarazione di voto, se l'assessore... Desidera aggiungere, rettificare? No, nulla. E allora, se l'assessore non interviene, prego, consigliera Donardi.
Sì, grazie Presidente. Io, a nome di tutti i consiglieri firmatari degli emendamenti riuniti che sono stati presentati, e visto che ci è stato impedito di effettuare un'ampia discussione che riguardasse all'esito delle modifiche apportate in commissione, dichiaro che quindi che fosse una discussione ampia anche andando a verificare quelle che erano state recepite, le nostre richieste, e quelle che invece non erano state recepite, per quali motivi. Visto questo, dichiaro appunto a nome di tutti i consiglieri fermetari che ci asterremo.
Grazie consigliera Leonardi. Consigliere Emili, prego, per dichiarazione di voto.
Per dichiarazione di voto, Presidente, in considerazione del fatto che quello di cui parliamo è atto che proviene da lontano, cosa che pure è stata detta e che risponde alla oggettiva necessità di aggiornare il regolamento edilizio, che è attualmente risale al 1978, vero e pure però che anche a causa e in ragione dell'omessa recezione di quanto l'emendamento proposto prospettava, questo è atto sostanzialmente che generalizza l'uso indistinto e potenzialmente indiscriminato dello strumento del permesso di costruire convenzionato. Lo fa probabilmente sulla scia politico-amministrativa e anche emotiva sortita da una sentenza che, come è noto, di recente ha annullato uno un permesso di costruire convenzionato quale quello che stava approvato anche in giunta, vero è che sostanzialmente oggi noi nel codificare tale atto, in tale strumento, in questo regolamento, lo facciamo senza circoscrivere adeguatamente lo strumento del permesso di costruire convenzionato, in maniera tale da rischiare di soppiantare potenzialmente quella che è la pianificazione attuativa e quindi di secondo livello a cui il legislatore, l'ordinamento, demanda il compito di pianificare lo sviluppo ordinato del nostro territorio. Come è noto, il permesso di costruire convenzionato è strumento disciplinato in via generale dalla legge che lo ammette in estrema sintesi, ove trattasi di un lotto circoscritto e contrassegnato dalla presenza di opere di urbanizzazione, nel recepire tale normativa il regolamento in quanto tale avrebbe dovuto disciplinare più in dettaglio, declinare più in dettaglio tale strumento. Viceversa, d'opera una espressione, una locuzione di carattere così vasta, ripeto, da generalizzare l'uso di tale strumento in maniera tale da poter soppiantare potenzialmente invece l'obbligo che sia di pianificare in senso attuativo le previsioni del piano regolatore. Perciò stesso chi parla e in virtù che fu svolto del lavoro che fu svolto al tempo per varare tale atto e delle considerazioni appena espresse, chi parla si asterrà dall'approvazione di questo regolamento.
Grazie consigliere, ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora poniamo in votazione il punto 13, adozione regolamento edilizio comunale, proposta 63, prego dottoressa.
Sinibaldi, Aguzzi, assente, Angelucci,
sì.
Avetti, assente, Bigliocchi, assente, Bizzoca, astenuto, Broccoletti, Carlucci, assente, Carrozzoni, Di Marco, Domeniconi, è collega, sì, arriva un po', Emili, astenuto, Evangelista, Fagiani, sì, Falcetti, Giraldi, Grillo Arianna, assente, Grillo Giovanni, Guadagnoli, assente, Labonia, Leonardi, Maffei, Paris, Petrangeli, Principessa, Purificati, Raimondi, Ramatoggi, Tosoni, Ubertini, assente, Valentini, assente, Vassallo, no, Volpicelli,
scusi, no,
astenuta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 favorevoli, 1 contrario, 1, 2, 3, 4, 5 astenuti, 2, 4, 6, 8.
Diciannove favorevoli, un contrario, 5 astenuti, approvato. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, come prima. Grazie. Passiamo al punto 14, approvazione e variante agli articoli 35 e 37 delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente, presa d'atto, nessuna osservazione pervenuta, proposta numero 12.
L'abbiamo già detto,
sì.
Vale per lo stesso principio di prima.
Dunque, anche qui sono stati presentati degli emendamenti per i quali vale la stessa pregiudiziale già illustrata dalla dottoressa Salvi. Assessore Rositani?
Cosa?
Non si sento, se te alzi.
Prego, assessore Rositani.
Sì, di nuovo. Delibera che come cita, recita la testata e come ricorda il Presidente del Consiglio Comunale, approva una variante urbanistica, le norme tecniche di attuazione, articoli 35 e 37 che sostanzialmente regolamentano le zone D, in particolare le sottozone D2, con particolare riferimento.
Allora, chiedo scusa. Assessore, mi perdoni, no, ha ragione, soltanto no, una nota di servizio, non credo, però forse è il caso di ricordarlo. C'è l'accesso agli atti, dunque siamo tutti garantiti come consiglieri. Laddove ci fosse necessità di voler approfondire la documentazione, basta semplicemente farne richiesta. Prego, assessore, mi perdoni.
Rapidamente, dico rapidamente perché il contenuto della delibera è già stato oggetto di discussione nelle due commissioni, consigliari, e è stato chiaramente oggetto di discussione nel precedente Consiglio Comunale, dove appunto abbiamo adottato la proposta di modifica delle norme tecniche di attuazione con particolare riferimento alle zone D2, zona non aria e area artigianale di Vazia. Oggi decorsi i tempi della pubblicazione, siamo a constatare, a prendere atto appunto, che rispetto a questa proposta di modifica delle norme tecniche attuazione degli articoli 35 e 37 non sono pervenute osservazioni. Io però qualcosa la vorrei aggiungere rispetto alla presa d'atto. Ho letto sui giornali, ho ascoltato interventi dei consiglieri di minoranza anche a mezzo stampa, che in particolare sulla zona non aria manifestavano la preoccupazione di aprire quell'area a una sorta di scempio commerciale. Beh, non è proprio così. Ricordo a tutti che quell'area è oggetto di interventi pubblici che ammontano a circa 12 milioni di euro. C'è un polo dell'audiovisivo in via di completamento, è stato aperto, realizzato e aperto nei locali del magazzino comunale un centro giovanile, soprattutto in lavorazione nella prima fase la realizzazione del nuovo teatro della città, che a pieno regime porterà almeno 1000 persone all'aperto ad assistere spettacoli, che darà la possibilità alla città di fruire nella bella stagione appunto di spettacoli importanti che necessitano di platee più importanti numericamente parlando di quella del nostro teatro attuale, seppur portato a capienza piena da questa amministrazione. Quindi una trasformazione urbanistica di cui, se volete, queste norme tecniche prendono atto. Una trasformazione urbanistica in cui il pubblico, quindi lo Stato, sta nelle sue derivazioni, perché ricordo che quell'investimento, cioè quello del nuovo teatro, è un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che il pro della logistica è il figlio del PNC e quindi è sempre riconducibile a linea di finanziamento dello Stato, addirittura europee. E credo che sia compito dell'amministrazione, laddove si investono denari pubblici in modo così cospicuo e così importante, introducendo in un'area che era diventata marginale rispetto alla vita cittadina, se non nella frequentazione di chi si rivolgeva a carrozzieri piuttosto che a venditori d'auto. Io credo che è conseguenza di questo investimento pubblico ripensare quell'area,
con delle caratteristiche, anzi esaltandone delle caratteristiche. Una di queste caratteristiche è proprio la scarsa antropizzazione di quell'area, non c'è una casa in quell'area, forse una. Quindi è facilmente immaginabile che quell'area possa conoscere attorno al nuovo teatro, al centro di cinematografia, attorno a un centro giovanile, uno sviluppo anche recettivo turistico, uno sviluppo anche commerciale, commercio che, attenzione, è già permesso in quell'area, è permesso il commercio all'ingrosso, parlare di ingrosso del 2026 è leggermente antidiluviano a seconda di, secondo me, viste no? I grandi poli della logistica che ormai si realizzano in Italia. Commercio che è permesso anche al dettaglio, e qui vorrei interrogare i consiglieri per avere la loro opinione, per quelle attività commerciali di dettaglio che hanno bisogno di grandi superfici di vendita. Io faccio una domanda: un supermercato ha bisogno di una grande superficie di vendita? Secondo me sì. Però, fino a oggi, quella norma è stata interpretata come la grande superficie di vendita necessaria per esempio al rivenditore d'auto che ha bisogno di un parco macchine enorme per appunto espletare le sue funzioni commerciali. Ma ho qualche dubbio, ma ripeto, solo per amor di ragionamento, che questo possa escludere medie strutture di vendita al dettaglio. Medie strutture di vendita al dettaglio, che ricordo all'aula, comprendono quelle strutture di vendita tra i 250 metri e i 2500 metri. Io vi prego di andare a fare un giro per le attività commerciali della città e forse troverete negozi che noi consideriamo di prossimità o di vicinato che hanno metrature superiori ai 250 metri. Basta andare in piazza, non c'è molto da andare a vedere, da spostarsi. Quindi la possibilità di introdurre del commercio in quell'area, oltretutto impedendo dal mio punto di vista, o quantomeno limitando, quantomeno dando la possibilità agli investitori di investire non soltanto nell'area ex industriale, cioè nel nucleo industriale, altrimenti facciamo confusione, che chiamo ex industriale nel senso che ne sono rimaste poche, ma che in realtà dovrebbe avere altra destinazione, perché è di pura evidenza che le medie strutture di vendita hanno aperto nel corso degli anni in quell'area, a 6 km dal centro, a 7 km dal centro, utilizzando lo strumento di pianificazione del consorzio industriale, che è diverso e superiore rispetto a quello comunale, al nostro PRG, basta un planivolumetrico ad esempio per aprire appunto un'attività commerciale media o grande nel nucleo industriale, utilizzando oltretutto la possibilità data da altri comuni, come ad esempio il comune di Città Ducale. Allora io penso che le medie, le grandi strutture di vendita stiano aprendo a Passo Corese, a Osteria Nuova, a Città Ducale, e penso sia antidiluviano, oltre che anti, che non molto ragionevole, pensare che la soluzione per il commercio di prossimità sia quello di impedire l'apertura di altre attività commerciali. Io credo che un primo passo sia quello di avvicinare le medie e le grandi strutture di vendita al centro urbano, e proprio nella zona Noleria, che si trova a poche centinaia di metri dal centro, lungo il fiume Velino, che rientra in quell'area non soltanto oggetto, non soltanto,
non soltanto oggetto della riqualificazione e della rigenerazione che è conseguita al finanziamento del PNRR, ma anche ancora prima, che è stato oggetto degli interventi di Rieti 2020 e a oggi che sarà oggetto di una riqualificazione con i fondi FESR appunto della Regione Lazio, quindi un'area sulla quale circuito sul quale diverse amministrazioni hanno investito e hanno creduto, esattamente come l'attuale che sta investendo 2.600.000 euro per esempio sul tratto urbano del fiume Velino. Allora io immagino che probabilmente se le centinaia di persone che ad esempio si recano da Tois invece che andare al nucleo industriale, da altri comuni, invece che andare al nucleo industriale, riprendere la macchina e andarsene, potranno arrivare alla zona non aria, parcheggiare e magari farsi una passeggiata in centro, io credo che questo vada a beneficio del centro. Altro discorso sarebbe delocalizzare o di impedirne l'apertura, ma questa è una mia convinzione, ci mancherebbe altro, tutte discutibili ovviamente. Beh, non le rilascio tecnicamente io, le rilasciano gli uffici, io creo, anzi, non le rilascio io, non è che firmo io. Sì, no, dicevo tecnicamente non le rilascia l'assessore, le rilascia il dirigente. Le scelte che faccio le sto spiegando, sto cercando di spiegare la logica, come già accaduto nel precedente Consiglio Comunale, per cui nella zona non aria noi introduciamo destinazioni d'uso che sono commerciali, recettive, che sono aperte al commercio al dettaglio, anche al commercio di prossimità, perché un bar può essere commercio di prossimità se non supera i 250 metri, anche perché è un pubblico esercizio. Quindi io immagino che attorno ad un teatro, attorno ad un centro giovanile, un'attività come un bar dovrebbe essere auspicabile come apertura e come investimento da parte del privato. Oltretutto questo è stato messo in relazione con la desertificazione commerciale del centro storico. Io dico attenzione a parlare di desertificazione commerciale del centro storico per due ordini di motivi. Se ci fossero i commercianti gli direi che non va al loro vantaggio, quantomeno ai commercianti rimasti nelle attività del centro storico, ma a noi, alla politica, dico attenzione, perché io più che una desertificazione noto un cambio di categorie merceologiche all'interno del centro storico, perché solo nell'ultimo fine settimana hanno aperto tre attività commerciali nel centro storico che però si occupano di enogastronomia, ma è un'attività commerciale, perché ha aperto un negozio di prodotti tipici laziali, ha aperto la Mimosa di Adelmo a Ponte, quindi all'Arco Fior dei Ponti. Ha aperto di recente un ristorante, rilevando un altro ristorante, cioè chi ha scelto Via Cinzia rispetto a una galleria commerciale dove era allocata. Allora evidentemente quando, probabilmente figlia del grande investimento pubblico che proprio su Via Cinzia è stato fatto, allora io credo che molto spesso invece di gridare al lupo bisognerebbe a osservare meglio la città e quello che accade e rimboccarsi le maniche e trovare soluzioni, prendendo atto che i cambi merceologici non sono determinati dall'amministrazione comunale, ma sono determinati dal mercato, cioè un privato investe i propri soldi, li allocare legittimamente all'aspettativa di trarre profitto. Evidentemente, ma questo lo dicono gli studi dell'Associazione Commercianti, evidentemente in questo momento e in questo momento storico nei centri storici si va a ricercare la tipicità o il prodotto enogastronomico piuttosto che l'intrattenimento e aumentano fino al 35% le attività di servizi come le attività alla persona, quindi centri estetici, parrucchiere, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questa credo possa essere un'analisi da dover condividere, ripeto, mia posizione personale e considerazioni, che però è necessario fare alla luce di quanto è scaturito dal Consiglio Comunale in cui adottammo questa variante urbanistica, le norme tecniche di attuazione dell'articolo 35 e 37.
e mi è dispiaciuto in realtà non vedere reazioni su quella variante e quelle variazioni rispetto alla zona artigianale di Vazia, come se importasse poco del destino dell'artigianato, che invece è a monte molto spesso proprio di quelle attività e categorie merceologiche di prossimità che i visitatori delle città cercano, perché cercano il prodotto sia enogastronomico, cercano il prodotto artigianale. Allora io credo che la ratio di voler ridare ordine urbanisticamente parlando, per iniziare chiaramente, all'area artigianale di Vazia sia l'intenzione, sia la plastica dimostrazione di quanto l'amministrazione e questa amministrazione vuole dare spazio all'artigianato e ne vuole dare possibilità a chi all'epoca ad esempio rispettò i termini della convenzione che sottoscrissi, perché ricordo che quei lotti furono assegnati in proprietà, ricordo che quei lotti avevano una destinazione e delle tempistiche per la realizzazione precise e che la metà di quei lotti ha assolto a questi compiti e che molti di quei lotti erano inferiori ai 3.000 metri quadrati perché il piano era antecedente al piano regolatore che per le zone T2 prevede un lotto minimo di 2.000 metri. E allora oggi un operatore dell'artigiano, un artigiano che vuole ampliare perché ne ha la possibilità, ne avrebbe la possibilità teoricamente, la propria attività avendo rispettato i parametri convenzionali, non lo potrebbe fare, perché oggi giustamente gli uffici tecnici ti direbbero che le regole di quel piano sono decadute e che prevalgono le regole del PRC. Noi con questo, e che quindi se non hai almeno 2.000 metri non puoi avere la possibilità di ampliare la tua attività. Ma in più su quell'area facciamo un'altra cosa, eliminiamo cosa che invece prima era possibile, cioè è un paradosso, fino a, diciamo, approvazione di questa variante, nell'area artigianale di Vazia era possibile aprire una media e grande struttura di vendita, era tecnicamente possibile, non è stata aperta perché commercialmente non appetibile evidentemente. Noi riportiamo come destinazione d'uso soltanto quelle artigianali, perché quell'area è stata pensata per quello strumento e per quella finalità. Diamo però la possibilità alle attività artigianali di avere una metratura che sia di vendita rispetto ai propri prodotti, rispetto ai prodotti che appunto le attività artigianali realizzano, e ce ne sono, e ce ne saranno, ne sono sicuro, perché in tanti sono venuti a chiedere la possibilità di intervenire lì o di fare ampliamenti, e parlo dell'esistente. Dopodiché ci sono 21 di quei lotti che all'epoca non hanno ottemperato agli obblighi di quella convenzione, che nel 2021 sono stati rimessi nei termini da una comunicazione dell'allora dirigente Emanuela Rinaldi, alcuni dei quali hanno manifestato l'intenzione di retrocedere. Prendendo atto delle loro risposte abbiamo chiesto un parere legale all'avvocato Garotti, su quel parere legale baseremo gli atti successivi propedeutici e finalizzati alla riacquisizione di quei lotti liberi e inedificati che potranno e dovranno essere assegnati ad altri imprenditori artigiani della nostra città e speriamo non solo. Grazie.
Grazie assessore, è scritta a parlare la consigliera Volpicelli. Chiedo scusa consigliera, si iscrive qualche altro collega dopo la collega Volpicelli? Ci pensiamo, allora prego consigliera.
No, come sai non sono... Vai tranquillo, sì.
Allora facciamo? Prego, consigliere Emili? Poi interviene comunque consigliera?
Sì.
Allora prego consigliere.
Sì, ringrazio la consigliera, ahimè non ho modo dopo. Ma se non altro la delibera della quale parliamo riporta l'urbanistica in quest'aula. Con tutta onestà non se n'è vista molta, malgrado l'importanza dei fondi che ha avuto a sua disposizione questa amministrazione comunale attraverso il PNRR, attraverso la ricostruzione post-sisma, per riqualificare, per fare opera di rigenerazione urbana della città, opera questa alla quale si sarebbe dovuto accompagnare fisiologicamente una contestuale opera di revisione dei piani del verde, dei piani del commercio, dei piani della viabilità, di quegli altri piani che si usa reinventare e rivedere allorché si ricostruisce, si delinea, si trasforma un territorio urbano. Si è compiuta evidentemente una scelta di ordine diverso, una scelta votata più alla manutenzione straordinaria del nostro territorio, che è apprezzabile nella misura in cui sempre è apprezzabile il rifacimento di una o più strade, di una o più marciapiedi, ove strade e marciapiedi richiedono di essere rifatti e ripristinati. Altra cosa però è l'occasione storica che si aveva a disposizione per rispondere a un bisogno di modernità che proviene e proveniva dal nostro territorio. Dunque l'atto che ci viene sottoposto, ove mostra e propone la modifica delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore con riguardo sia alla zona non aria e alla zona artigianale di Varzia, è il primo atto col quale sostanzialmente questa amministrazione azzarda una qualche trasformazione nel nostro territorio urbano. Ed è scelta con tutta onestà infelice già nel metodo. Ci chiediamo a tal proposito perché ammassare una modifica di questa portata destinata ad incidere in maniera così significativa sull'equilibrio economico, istituzionale, amministrativo, relazionale e d'ogni altra natura sociale del nostro territorio a pagina 2, punto numero 14 di un ordine del giorno così smisurato. La qualcosa è evidente che mortifica la dignità, assessore, di una discussione che avrebbe meritato ben altro spazio. Perché condensare poi, sempre nel metodo, due questioni così distinte e distanti, quali sono quelle che hanno riguardo al futuro della zona non aria, al futuro della zona artigiana di Vazza, in un unico atto? Da qualcosa, se non altro, toglie la libertà, chi che sia, di valutare e di distinguere la valutazione e la decisione che deve avere riguardo per l'una e per l'altra questione. È cosa questa è scelta che preclude a chi vuole di dire sì ad una proposta che è proposta di modifica delle norme che disciplinano magari il futuro, che so, della zona non aria, piuttosto che no alla proposta che attiene diversamente alla disciplina della zona artigianale di Varzia e viceversa. O viceversa, e questa già di per sé è cosa che suggerisce la remissione in istruttoria di questa delibera prima ancora di inoltrarci nel merito, che è scelta ancor più imposta da due questioni pregiudiziali che restano tali e quali, badate bene, sia pure a fronte del silenzio che ha serbato a riguardo la Regione Lazio, perché poi ove ricorre una qualche questione che inficia la legittimità di un atto, di per sé il silenzio dell'ente sovraordinato, avallato pigramente dalla convenzione di cui si è detto, non è che toglie a chi può essere interessato la facoltà o il diritto di impugnare quell'atto innanzi all'autorità competente, questo è evidente. Quindi restano ferme le due questioni che già ponemmo a tarda sera in altra discussione striminzita in sede di adozione di questa delibera. Una delle due questioni preliminari è quella che attiene e che discende dal fatto che il nostro, come è noto, piano regolatore che non è stato sottoposto a bassa valutazione ambientale strategica, e per ciò stesso postula il fatto che tutti quegli atti che abbiano portata attuativa o modificativa del nostro piano regolatore devono essere sottoposti quantomeno a verifica di assoggettabilità bassa, e la mancanza di tale verifica pregiudica appunto l'istruttoria di questo atto. L'altra questione è quella che attiene in particolar modo la zona lunaria, che è zona qualificata in seno al nostro piano d'assetto idrogeologico alla stregua di una zona soggetta a rischio idraulico R4, vale a dire al maggior grado del rischio idraulico noto al nostro territorio. Ora, trattandosi di una zona soggetta a rischio R4, questa è variante che nel procurare un incremento dei carichi urbanistici e quindi degli insediamenti urbanistici che si prospettano all'orizzonte della zona lunaria, questa è variante che avrebbe dovuto raccogliere preventivamente il parere dell'autorità di bacino, vale a dire il parere dell'autorità deputata a cui è demandato il compito di verificare la compatibilità tra la variante e il livello del rischio idraulico che insiste su quella zona. L'una e l'altra mancanza è la mancanza della VAS e la mancanza del parere dell'autorità di bacino postulano la remissione istruttoria di questo atto prima ancora di inoltrarci nell'esame di merito di questa proposta di modifica, che è cosa dalla quale non ci asteniamo, così come non ci siamo astenuti in passato, e nel farlo non facciamo, e non avremmo motivo, non facciamo neanche mistero del fatto di condividere talune delle premesse, talune delle ragioni che fanno appunto da premessa, che argomentano il perché in particolar modo della variante che si prospetta con riguardo alla zona nonaria, che senz'altro è zona soggetta ad una profonda trasformazione, mi si conceda, se no, soprattutto per scelta e per volontà e magari forse anche per capacità delle due amministrazioni che hanno preceduto quella attuale, a cui si deve lo sforzo che esse amministrazioni precedenti ebbero a porre in essere per progettare e per reperire i fondi utili che sono stati messi a terra per il recupero dell'ex mattatoio, per l'insediamento in quel luogo del nuovo teatro cittadino, per la realizzazione del parco dello sport, per la riqualificazione di Città Giardino, per tutte quelle innovazioni destinate, come si scrive opportunamente, a modificare il profilo, i lineamenti dell'area nota ai più come zona nonaria, vale a dire, per essere comprensibile, l'area compresa tra Via Tancia e lungo fiume Reatino. Quindi da questo punto di vista non solo si condividono talune premesse, si condividono anche talune conclusioni, ove si estrae dal novero di queste novità l'esigenza di aggiornare il tenore delle norme che disciplinano il divenire di quelle aree in una fase di profonda trasformazione. E nessun problema, nulla questio a che chi governa, a chi amministra, con la collaborazione di chi lo ha fatto in passato in maniera diretta, a promuova l'insediamento in quell'area di funzioni idonee a rispondere al ventaglio dei bisogni rinnovati della zona nonaria. Nulla questio a che la modifica in questione avvenga nel senso teso, magari avvenisse, qualche dubbio ce l'ho, nulla questio a che la modifica che si propone incentivi l'insediamento di attività alberghiere che rispondono al panorama nell'orizzonte di cui si parla, alle necessità potenziali di un sito in via trasformazione. Una domanda però, senza offesa per nessuno. Che bisogno abbiamo però, con tutta onestà, sia pure alla luce di questo scenario che muta, di spalancare anche le porte della zona nonaria all'ulteriore diffusione dei centri commerciali? In un territorio come il nostro, che è infestato, è trapuntato in ogni dove, a meno che non si voglia ragionare per compartimenti stagni, come se il comune di Città Ducale appartenesse a un altro emisfero planetario. Ma non credo che chi fa urbanistica e chi pianifica il futuro del nostro territorio possa fare affidamento su queste distanze che non esistono nella realtà concreta di una città in cui sostanzialmente, questo è nei costumi, nelle abitudini dei cittadini, la verità è che è diventato appunto abitudine diffusa quello di sottrarsi, di non percorrere più le vie monumentali, le vie tipiche del commercio locale per approdare altrove. Che bisogno avete, che bisogno avvertite di consentire in maniera indistinta, indiscriminata, l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita Che succede? Prego. Che bisogno avete di sopprimere gli effetti dell'emendamento Cicchetti, se il nome vi dice ancora qualche cosa, che ebbe ad avere la lungimiranza di circoscrivere detta facoltà di insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, come ricordava l'assessore nelle premesse della sua appassionata illustrazione, a quegli esercizi che richiedono ampi spazi di vendita. Ne va del futuro di una intera economia locale, il cui stato di crisi è certificato, a dispetto di quello che si è detto, dai numeri. In 10 anni il territorio urbano di Rieti ha conosciuto una crisi che ha travolto il 33% dei negozi di vicinato. In 10 anni 263 attività commerciali hanno chiuso i battenti. Tra il 2015 e il 2025, a questa progressiva estinzione delle aziende impegnate sul fronte del piccolo commercio, si è accompagnato un incremento del 5% del canone medio di locazione dei nostri locali commerciali, il che contribuisce non poco a sopprimere, a restringere le maglie dei negozi di vicinato che un tempo riempivano il settore del commercio al dettaglio. E sul punto, peraltro, chi parla ha proposto e un'interrogazione e la celebrazione di una commissione. Naturalmente l'una e l'altra iniziativa sono rimaste senza riscontro, come è costume in questa stagione amministrativa in cui qualcuno da questa parte chiede e nessuno dal lato vostro risponde mai, evidentemente perché non ne avete voglia o perché non avete nulla da dire. Certo è che anche a chi parla non sfugge il fatto che la crisi che investe il settore del commercio al dettaglio è crisi di carattere, diciamo la verità, universale, planetario direi, non è una esclusiva del territorio locale. La lenta, la progressiva estinzione dei negozi di vicinato è dato o determinato storicamente dall'avanzata della grande distribuzione in primis, ma anche dall'avanzata del commercio online, quindi su questo non se ne fa mistero e non se ne è fatto mistero né nell'interrogazione di cui vi parlavo, né tantomeno delle premesse della speranzosa richiesta di convocazione della Commissione. Il tema però è un altro, che bisogno abbiamo come amministrazione di navigare e di remare a favore di un fenomeno che travolge sistematicamente i pochi superstiti del mondo del piccolo commercio. Dobbiamo remare in senso contrario, cosa che con tutta onestà fino adesso non avete fatto, dando prova piuttosto, a parte i tavoli che apparecchiate per decidere cosa, non è dato saperlo, considerando che prima adottate e approvate varianti e poi convocate i commercianti per condividere con loro quello che avete già deciso, ma con tutta onestà sfugge la logica di quel che di sistematico è stato fatto a danno dei pochi sopravvissuti nell'ambito del piccolo commercio al dettaglio, con l'aumento della Tari, con i ritardi accumulati nei lavori, con la mancanza di misure a sostegno delle imprese che più di altri hanno dovuto scontare i disagi prodotti dai ritardi nei cantieri, con la reintroduzione della tassa di occupazione sul suolo pubblico, con quel che pure non è stato fatto e che avreste potuto e dovuto fare e siete ancora in tempo per incentivare quantomeno una opera tesa a calmerare i canoni di locazione commerciale, anche al fine, che se ne dica, di provare ad arginare un fenomeno altrimenti inarrestabile, qual è la progressiva desertificazione, che se ne dica, lo dicono i numeri, delle vie tradizionali del nostro territorio urbano, ove ciò che prima animava il luogo, anche in senso commerciale, tutto quel mondo dei saperi, dei sapori, dei mestieri, va via via svanendo sotto l'avanzata, certo del commercio online, ma anche della grande distribuzione che voi vorreste incoraggiare, spalancando anche le porte della zona non aria alla ulteriore diffusione dei centri commerciali che a breve aumenteranno con l'apertura dell'ennesimo colosso che sta per aprire. A proposito di nomi, non so, chi parla non è appassionato di insegne, però come non fare riferimento all'ennesimo colosso che sta per aprire i battenti in via Salaria per l'Aquila. quindi il nostro è un no convinto a questa variante e per la permanenza delle due questioni preliminari che pregiudicano l'istruttoria di questo atto in ragione della mancanza della BAS, della verifica di assoggettabilità BAS e mancanza del parere dell'autorità di bacino tra gli atti istruttori di questa delibera. No, questa variante con particolare riferimento alla zona non aria, perché è variante che nel spalancare le porte della zona non aria alla grande distribuzione minaccia in maniera ancor più aggressiva, ancor più frontalmente il residuo tessuto commerciale dei piccoli negozi al dettaglio. No, questa variante, perché ai noi incoraggia il processo di progressiva desertificazione commerciale del nostro territorio. No, questa variante, perché oltretutto rischia di saturare lo spazio della grande distribuzione, che è quello spazio in cui noi dovremo governare la trasformazione anche commerciale dell'ex zuccherificio in consonanza con la natura commerciale del soggetto che ne è proprietario, ma facendo sì che quell'opera di recupero si accompagni la creazione di spazi che ad oggi mancano in città, per esempio gli spazi per le facoltà. No, anche sul piano culturale nei confronti di questa variante, che è figlia di una visione urbanistica un po', se vogliamo, a personam, che suscita due cose: timori e appetiti, quali quelli di cui non si fa mistero in una città in cui taluni annunciano l'apertura ormai prossima di grandi strutture di vendita prima ancora che questo Consiglio si sia espresso a riguardo, in maniera tale da trasformare quest'Aula, si disse in altra epoca storica, in un inutile orpello. No, quindi, a questa variante con riguardo alla zona annonaria, in nome di una diversa urbanistica più votata al bene comune e quindi al rilancio e non alla soppressione delle nostre attività produttive.
Grazie consigliere Emili. È iscritta a parlare la consigliera Volpicelli.
Sì, grazie. In realtà il consigliere ha anticipato molti dei temi, sono molto contenta di questa sua riflessione un po' oggi ancora più netta, insomma ho sempre richiesto nelle varie commissioni di provare a capire un po' qual era la vostra visione, la sua visione della città. E quindi prima ha parlato del bar davanti al centro giovanile, mi viene da dire, però lo dico con amarezza, che mi sembra un po' una chiacchierata di urbanistica da bar questa, cioè lei prende un pezzettino della città, in questo caso la zona annonaria, che tra l'altro ha un valore paesaggistico con il fiume importantissimo. Prende quindi questa zona, un pezzetto della città, e inizia a parlare di centri commerciali, di strutture ricettive, di rivederlo, no? Rispetto a quello che è stato costruito per quanto riguarda il teatro, quello che verrà fatto. Inizia a parlare di centri commerciali e di grande distribuzione in quella zona della città, chiudendo il discorso a quella zona della città, come se noi mettessimo due supermercati lì non c'è effetto sulla città, in una città che da 10 anni non cresce demograficamente, ce lo siamo detti, l'abbiamo scritto nel gruppo, l'abbiamo scritto ovunque, quindi noi spostiamo, continuiamo a costruire da altre parti e questo non ha effetto alcuno su nessuna parte della città. Il consigliere l'ha detto prima, l'effetto che tutto questo potrebbe avere sul centro storico, su altri centri commerciali, perché è evidente che non siamo un territorio in espansione infinito, no? Che poi era quello che ha scritto nel piano regolatore, purtroppo siamo in una fase in cui dobbiamo iniziare a comprimerci e questo è quello che io immaginavo, mi auguro per la mia città, è quello che invece non sento da lei, ma lo sento così apertamente proprio, no? Continuiamo, quella è un'area che può crescere, che può espandere, dove possiamo mettere i centri commerciali, quindi mentre magari prima nutrivo più dubbi, no? Nel cercare di comprendere qual è la vostra lettura, adesso mi è veramente chiara e quindi in tal senso voterò no in maniera ancora più convinta. E credo però che non faccia un servizio alla città se lei continua a portarci queste delibere parziali, tra l'altro, quindi parliamo di regolamento, adesso parliamo di zona onoraria, e quindi noi dobbiamo comprendere quello che è lo sviluppo che lei ha in mente, che voi come giunta avete in mente per questa città. Credo che discorsi come questo, io l'ho invitato a più e più volte a fare delle commissioni dove parliamo un po', perché adesso si parla di zona onoraria, domani si parlerà di ex SNIA, poi si parlerà di zuccherificio, nel frattempo a Campoloniano si sfilacciano, no? le reti e diciamo un nucleo industriale che sappiamo dove sta andando. Probabilmente fare un discorso di urbanistica e di pianificazione urbanistica vera, quindi non il pezzetto su quel pezzetto ci faremo, farebbe un gran servizio alla città.
E allora grazie consigliera, ci sono altri iscritti? No? Chiedo scusa, prego consigliere Vassallo, prego.
I nostri emendamenti, come riportato nella delibera, non sono discutibili per due motivi. Io volevo entrare velocemente, vede assessore, lei ci ha parlato, dividiamo la discussione fra Bazia, zona annonaria, e la zona artigianale. Per quanto riguarda la zona artigianale, lei sa benissimo che sarà difficoltoso recuperare i lotti, perché lì qui ci raccontate cose che non, magari sono convinzioni, speranze, ma i lotti noi, se a quelli assegnati, non li recupereremo, tranne, perché ho visto che negli atti che abbiamo fatto che c'è la possibilità di restituirli, no? Però la verità di fondo qual è? È che in quei lotti faremo fatica a recuperarli, io lo spero perché lo dobbiamo dare attività, però il regolamento stesso, l'assegnazione non ci permetterà di recuperare quei lotti. Se pensiamo che sono stati venduti anche da tribunali per qualche ditta che è fallita, cioè c'è una situazione che lei ci sta, cioè in teoria un'amministrazione seria, ma anche un cittadino serio, ci darebbe spazio a risolvere subito i problemi, ma questo non sarà, perché gli interessi, giustamente, ognuno difende i propri interessi, no? Lì il regolamento, perché anche la lettera dell'avvocato Carotti, e lì capiamo molte cose, no? E non è chiara. Lascia spazi, non mi ricordo se Carotti oppure l'altro, perché oramai si capisce quali avvocati sono. Non si capisce bene in quel parere, in effetti non è che ci dà una linea, anche se abbiamo costruito qualcosa sull'atto deliberativo che possa aiutarci. Ma la verità è che noi non recuperiamo i lotti, non recuperiamo nulla, perché la situazione è abbastanza complessa, anche per colpa delle amministrazioni precedenti. Lei pensi che in un consiglio comunale, se lo ricorderà il sindaco Petrangeli, la vice sindaca tua dichiarò fallimento, c'eri tu? E quindi stavamo insieme. Una cosa che io feci un attacco, è vero Sebastiani, perciò non è il cambio posizione, io ce l'ho sempre chiare, di una pesantezza enorme, e lei dichiarò che aveva la delega, che aveva fallito, ti ricordi? La parola stessa, aveva fallito nel cercare di rimettere in moto tutto il meccanismo delle zone artigianale. Niente meno poi quei furbi del nucleo industriale si sono inseriti e hanno ampliata l'area, no? Perché lì abbiamo una parte che riguarda il nucleo industriale. Perciò io penso che dobbiamo essere chiari, speriamo di poter recuperare e di riportare avanti, però noi dobbiamo dire con franchezza, per quanto riguarda la zona annonaria invece, è vero quello che ha detto il consigliere Emili, niente meno in questi giorni perché mi è stato detto, però questo lo riferisco, che ha pagato anche le feste per in questa fase di, che sono stati i festeggiamenti a Sant'Antonio, questa società ha pagato anche questo, cioè quasi si sente padrona di questa città. Ma il problema di fondo qual è? È che noi abbiamo una massa, lei ha fatto tutta una riflessione su un nuovo modo di disegnare l'attività commerciale, aprire alla media e alla grande distribuzione, che visto che dice, il mondo oramai cammina così, ma la verità qui è che siamo pieni di medie e grandi distribuzioni. Qui fra non molto, prima c'è stata la guerra fra la media e quella piccola, adesso si stanno massacrando, fra non molto avremo un massacro fra la grande e la media distribuzione, fra la grande distribuzione, perché a questo punto speriamo che come cittadini ci guadagniamo, che i prezzi si massacreranno sui prezzi, e perciò sarà interessante vedere come va a finire. No, io ci metto anche l'area del nuovo industriale, non è che è logico. Però lei dice, non si capisce più, basta oggi un piano planimetrico, non è così, perché per esempio il suo dirigente per l'area di nuovo industriale di Villa Reatina, la rotatoria Villa Reatina, ancora aspetta il parere di che cosa vuol dire, è vero, non so se gli è arrivato, alzo le mani, perché lei, il suo dirigente ha scritto al nucleo industriale due volte, mi pare, o no? Pure due volte, per sapere che cosa vuol dire urbanisticamente il piano planimetrico. Non lo sa neanche chi ha fatto il progetto. Sì, però poi hanno cambiato, poi l'hanno pure cambiato, e lei no. E poi non solo, io non condivido che il piano del nucleo industriale è superiore al nostro, no, assolutamente non è così, perché noi non è che possiamo farci aprire a 100 metri un'attività commerciale, non è così, siamo noi che l'abbiamo approvato, loro l'hanno mandato e noi l'abbiamo approvato, questa è la verità. Poi non solo, diciamoci con franchezza, ma tutti questi centri commerciali, la questione comincia a puzzare. Che ci sta dietro a tutti? Ma insomma, noi siamo sempre, anzi siamo pure diminuiti, non siamo più 45.000 abitanti, no? Nell'ultimo atto che abbiamo letto siamo diminuiti di 2-3%, mi pare. Cioè, che c'è dietro a questa attività? Che tutti, cioè noi viaggiamo fra il nucleo industriale e noi a grande distribuzione so 27-28, cioè c'è qualcosa che non quadra, cioè non è che qui siamo a Roma o a, cioè qui siamo sempre gli stessi col Terminillo e Piedimoggio, c'è qualcosa che non quadra, che si nasconde dietro a tutte queste attività commerciali. Certo, noi non abbiamo gli strumenti per capirlo, ma una domanda ci dobbiamo farla, c'è qualcosa che non quadra, non quadra, non è possibile che si aprino tutte queste attività, perché vedete c'è qualcosa che a me non veramente mi, cioè sarebbe importante fare una ricerca, e questa può farlo il comune per quanto riguarda questa ricerca continua, perché se c'è stato uno studio, io capisco che apre il McDonald's perché quelli fanno uno studio approfondito, però che insomma vicino alla GS apre, avete autorizzato un'altra attività che è l'Eurospin, c'è qualcosa che non quadra, a 100 metri apre un'altra attività, ma c'è qualcosa, e a 300 metri ce ne sta un'altra, la Todis, c'è qualcosa che non quadra, cioè adesso esiste un massacro anche fra i discount, non solo su i grandi supermercati. Allora, nell'avviarmi con un voto contrario, dopo che la relazione della segretaria ci dice che non è possibile discutere approfonditamente, ma prendere questo pacchetto com'è, perché tra l'altro su queste non sono arrivate, dice, osservazioni, ha detto. Non è vero, sono arrivate in ritardo, perché mi è stata data da uno che ha fatto osservazioni, cioè la lettera del dirigente che gli ha scritto, se lo ricordano, che ha fatto delle osservazioni e non sono state discusse. Nel passato, vede assessore, anche quelle che arrivavano in ritardo venivano discusse. Questo è il senso dei rapporti. Poi se quello dice fregnacce o ci possono piacere o meno è un'altra cosa. È un cittadino, punto. Perciò bisogna rispettarli tutti. Poi se dice delle fregnacce ne prendiamo atto e non le prendiamo in considerazione. Questo è il fatto. Invece respingerle sapendo che l'ha fatta e non dirlo neanche è un fatto grave, perché sicuramente ci sarà il dirigente, la segretaria, siccome sono arrivati in ritardo non si discutono. Ma io penso che la discussione su questi argomenti così delicati sono importanti. Grazie.
Grazie consigliere Vassallo. È iscritto a parlare il consigliere Garrossoni, prego.
Sì, Presidente.